altre parole.
Primo appuntamento della settimana con la nostra rubrica e primo appuntamento con Silvia Rodeschini, storica del pensiero politico, disciplina che insegna nella Scuola di Scienze Politiche dell'Università di Firenze e che con piacere ritroviamo a distanza di un paio d'anni. Silvia Rodeschini, bentrovata, ben ritrovata.
Grazie, buongiorno a te, buongiorno a tutte e a tutti.
Due parole di presentazione. È nata a Bergamo, gli studi e la ricerca l'hanno portata a Bologna, Napoli e Bochum in Germania, prima che a Firenze. Si è occupata e si occupa di classici della teoria politica, di storia del femminismo e da qualche anno di pornografia e dei suoi sistemi di controllo. Tra i suoi libri mi piace ricordare Costituzione e Popolo, dedicato a Hegel, Stati di natura, poi Popolo, cultura, politico, su Wundt, e poi ha tradotto Adorno e traduce Peter Sloterdijk. Da ultimo ha curato l'edizione italiana del saggio di Gisela Bock e Barbara Duden, Lavoro d'amore, amore come lavoro, la nascita del lavoro domestico nel capitalismo. Considerando il fatto che negli ultimi tempi si sta occupando di pornografia, dei suoi sistemi di controllo, non poteva passare inosservato il nuovo libro della nota giornalista televisiva italiana Lilli Gruber, uscito la settimana scorsa da Rizzoli e sobriamente intitolato Non farti fottere, come il supermercato del porno online ti ruba fantasia, desiderio e dati personali. È da qui che partiamo. Silvia Rodeschini ce lo vuole presentare.
Allora sì, il libro di Lilli Gruber ha un titolo poco sobrio, però in realtà fa anche il tentativo di mettere insieme una descrizione della pornografia, prevalentemente della pornografia di piattaforma, cioè di come lavorano quei grandi aggregatori che la raccolgono online, dei suoi lavoratori e della sua economia, perché insomma tratta un po' il settore per quello che è, cioè quello di un'industria dell'intrattenimento, e scopre che diciamo quello che molti di noi hanno visto accadere in diretta, ma che non ha mai suscitato molto l'interesse dell'opinione pubblica, e cioè che le piattaforme hanno cambiato il modo in cui se ne fruisce, che hanno rovesciato dall'interno la struttura dell'industria e che sono cambiati i formati, cioè la videocassetta, il DVD, non esistono più, l'idea di film pornografico è diciamo un anacronismo ormai. E il saggio sceglie un oggetto poco dibattuto sul quale invece c'è molto da raccontare.
Quali sono le preoccupazioni che emergono da questo libro e quali sono le domande che pone?
Ecco, diciamo, le preoccupazioni del libro, che sono quelle in realtà espresse dal titolo, sono la domanda se la pornografia incentiva la violenza sessuale, cioè o la violenza di genere, se è correlata al fenomeno della violenza di genere, e dall'altro, fammelo dire con un'espressione un po' all'antica, cioè se corrompe i giovani. Queste, in realtà, e lo dico così perché queste domande tormentano le rappresentazioni del piacere sessuale da due secoli. Ce le siamo fatte quando negli anni 60 il mercato editoriale italiano è stato invaso dalle riviste di Saro Balsamo e Adelina Tappio. Ce lo siamo rifatto quando il cinema per adulti ha smesso di essere in sala ed è passato nei salotti delle nostre case con i DVD e prima le videocassette. E quindi, però, io diciamo, ritengo che queste domande, che sono così ricorrenti, queste preoccupazioni così ricorrenti, non siano del tutto adeguate per capire l'oggetto e non siano del tutto adeguate per registrare alcune trasformazioni del modo in cui noi intendiamo la sessualità e il suo ruolo nelle biografie degli individui delle società contemporanee. Perché intanto la correlazione, o peggio ancora, la causazione, un rapporto di causazione tra la pornografia e la violenza sessuale non è mai stato provato, cioè è un'ipotesi che circola, una preoccupazione continua, ma che non trova riscontro nella ricerca, e la ricerca che c'è, cioè quella che cerca di osservare il modo in cui le persone la consumano, in realtà non dice esattamente questo. Delle colleghe inglesi Fiona Atwood e Clarissa Smith hanno fatto una ricerca sul modo in cui è cambiata nella vita delle persone la loro relazione con questo genere di prodotti, e le persone rispondono: da giovane ne ho guardata un po' di più, poi ho smesso, poi l'ho guardata col mio partner, ora la guardo diversamente. Cioè, in realtà è un rapporto molto più laico e anche molto più riflessivo delle persone con questi prodotti.
Forse, Silvia Rodeschini, il problema, se di problema si tratta, bisognerebbe capire che cosa dicono gli studi al riguardo, va riferito piuttosto ai giovani o giovanissimi che con nuovi mezzi informatici di consumo possono beneficiare, uso un termine forse un po' improprio, di pornografia fin da molto piccoli. Una volta non era proprio così semplice.
Anche in realtà anche su questo, diciamo... C'è l'impressione che prima fosse diverso, che l'accesso fosse più difficile, e non è del tutto vero. Sempre nella ricerca di queste, queste studiose, per esempio, molti raccontano che da ragazzini hanno trovato le riviste dei loro genitori o dei loro fratelli maggiori, e che quindi, diciamo, quando non ce la porta internet in casa, la pornografia ce la porta i tuoi familiari. Quindi il problema della facilità dell'accesso, che è un problema e che va riflettuto e che molte istituzioni stanno ora riflettendo, non si è venuto aggravando nel modo in cui, in modo così preoccupante. Tuttavia sarebbe interessante sapere che cosa fanno i ragazzi con questi prodotti, ma le ricerche a riguardo non sono molte.
Quale immagine allora della pornografia online presuppone questo lavoro di Lilly Gruber dal quale siamo partiti, e quale immagine della pornografia online presuppone comunque la ricerca che si occupa di fruizione di pornografia oggi, naturalmente legandola al controllo delle piattaforme pornografiche e a un consumo mercificato del sesso?
Allora, l'immagine del libro di Lilly Gruber è fortemente quella dell'invasione. Un aggregatore può contenere video che, diciamo, la cui durata sommati dura decenni. Quindi, diciamo, sono delle biblioteche di Alessandria del porno. Il problema però è quello di capire se la maggiore disponibilità corrisponde ad un maggiore consumo. E questo non è così chiaro, perché uno degli effetti delle piattaforme, dell'enorme moltiplicazione di questi prodotti, implica anche che ci sono molti più tipi di corpi, molti più tipi di pratiche, e che quindi non è più quello un monologo dell'eterosessualità dominante, la pornografia, ma è diventata in realtà una rappresentazione del piacere molto più variegata e molto più vitale rispetto a quando c'era un film solo o un gruppo molto ristretto. Un gruppo molto ristretto di produttori, e quindi l'effetto può essere ambivalente e può anche essere, diciamo, per molti aspetti problematico, ma non necessariamente così allarmante, dal mio punto di vista. Inoltre noi non sappiamo molto in realtà di queste cose, perché e su questo io, diciamo, avrei un suggerimento di ascolto per chi è appassionato. C'è un bellissimo podcast di due giornalisti, Patricia Nilsson e Alex Parker, di Financial Times, che si chiama Hot Money, che entra molto nel dettaglio di questa storia. E d'altra parte moltissimi articoli lo fa anche, moltissimi giornalisti lo fa anche Gruber quando ne scrive, spesso usano i dati pubblicati da una piattaforma per raccontare che tipo di rapporto hanno le nostre società con la pornografia. Cioè, c'è una piattaforma che come strategia di marketing si presenta al pubblico attraverso un report. I dati però vengono confezionati dalla piattaforma, non sono una ricerca scientifica indipendente, e io credo che forse quello che manca un po' sia una ricerca scientifica indipendente su questi argomenti, perché non sono certa che sia a furia di impressioni e illazioni che avremo una visione chiara di questo fenomeno.
È un fenomeno sicuramente complesso, di sicuro il libro di Lili Gruber aiuta a capirlo un po' meglio, non è senz'altro l'unico testo sul quale ci si possa basare, ma il libro di Lili Gruber è uscito la scorsa settimana e da qui che siamo partiti per questa nostra conversazione, Silvia Rodeschini, il titolo è Non farti fottere, come il supermercato del porno online ti ruba fantasia, desiderio e dati personali. Ci sono evidentemente altri aspetti che andrebbero o potrebbero essere commentati, non lo possiamo fare questa mattina. A me non resta che ringraziarla di essere stata con noi e ci ritroveremo naturalmente domani per la nostra seconda conversazione di In altre parole. Grazie mille Silvia, a presto.
Grazie a te, buona giornata a tutti.
Rete 2.